Stasera andremo avanti con il nostro studio della lettera ai Colossesi. Tratteremo questi versetti, ma prima di iniziare è giusto agganciarci a quanto abbiamo detto le scorse volte, brevemente, spenderò qualche minuto nelle puntate precedenti. Cosa abbiamo appreso da quello che abbiamo studiato fino adesso dei Colossesi? Abbiamo visto che questa era una chiesa che aveva una buona fama. Ricordiamo che questa chiesa, un po' geograficamente dove si trovava, Asia Minore, non erano giudei, erano gentili. Questa chiesa era stata fondata molto probabilmente da un team di Paolo, l'Apostolo Paolo, nello specifico da Epafra, che era un fedele compagno d'opera proprio di Paolo. Sappiamo che questa chiesa era fedele, fruttuosa e cresceva davvero in ogni aspetto come dovrebbe fare ogni chiesa sana. I credenti della chiesa di Colosse avevano ascoltato l'Evangelo che era arrivato da loro. L'altra volta abbiamo visto che grazie alle strade dei Romani, probabilmente su questa via di grande comunicazione, avevano ricevuto l'Evangelo, e questa chiesa l'aveva davvero afferrato, e questo si capiva perché avevano una speranza certa di un regno glorioso che li aspettava nel cielo. Era questa la spinta che aveva questa chiesa. Queste ottime notizie avevano rallegrato Paolo, lui aveva una grande gioia. E cosa fa Paolo? Sappiamo che Paolo era in prigione, si trovava in una situazione poco felice, eppure gioiva e ringraziava. Abbiamo appreso dalla primissimo studio portato da Kit, il ringraziamento è un po' la chiave che troviamo in tutta l'epistola. La scorsa volta abbiamo approfondito con Paolo Vinci, stasera farò la gara tra Paolo da Tasso e Paolo Vinci, perché mi devo collegare a quello che ha detto lui la scorsa volta, quindi probabilmente confonderò Paolo da Tasso con Paolo Vinci. No,
Solo Paolo,
dirò Paolo in genere. Paolo ha parlato del ruolo, che poi è vero sempre, non dico una bugia, Paolo ha parlato del ruolo del sovrano Signore Gesù nel quale era fondata la salvezza dei Colossesi e ovviamente anche la nostra salvezza. Adesso rileggeremo i versetti dal 13 al 23 perché vogliamo creare una continuità con il passo che leggeremo oggi. E leggiamo così: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e invisibili, trone, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Versetto 19, oggi studieremo da qui. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. Anche voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Fino a qui la lettura. Chi è soggetto di questo lungo discorso di Paolo? La figura centrale di questa porzione dell'epistola. L'abbiamo visto al versetto 13, è l'amato figlio di Dio, nel quale abbiamo anche la redenzione dei peccati. L'altra volta abbiamo analizzato tutta questa serie di egli è, egli è, egli è. Andiamo a vederli velocemente. È l'immagine del Dio invisibile, sta parlando di Gesù, ci dà chiari segni della natura divina di Gesù. È il primogenito, o meglio dire, abbiamo imparato la scorsa volta, la primizia, l'eccellenza. È il capo del corpo. La Chiesa è fondata su Cristo e Lui ne è il capo e nessun altro. È il principio, cioè l'inizio di ogni cosa. È anche il primogenito dei morti. La sua resurrezione ha sconfitto la morte per sempre. John Piper, chi non lo conosce, e altri predicatori considerano questi versetti dal 15 al 18, anche fino al 20 direi, tra quelli che esprimono nella Bibbia la più eccellente, la più alta forma di esaltazione di Gesù Cristo. E non gli si può dar torto, direi. Ci sono altri passi nella Bibbia, come quello di Giovanni, l'Evangelo di Giovanni 1, Ebrei 1, che parlano di Gesù in altra maniera, ma questo è davvero molto bello e direi anche esauriente per quanto riguarda chi è Gesù. Abbiamo anche visto che in Lui e in vista di Lui tutto è stato creato. È un cerchio che si chiude. Gesù è l'autore e lo scopo della stupefacente opera della creazione. Terrestre, celeste. Ogni singolo atomo, cellula, ogni singolo monte, ogni singola stella, ogni singolo animale è creato in Lui, per Lui, in vista di Lui. Gesù stesso governa le leggi della natura. Tutte quelle formule un po' che ci hanno fatto impazzire da studenti, le formule di fisica, che per chi ha fatto fisica, o che fanno ancora impazzire scienziati, persone che fanno ricerca, ecco, sono governate da Lui. Il versetto 17 dice: sussistono, sono in piedi per mezzo del Signore Gesù. Quindi non ci dobbiamo stupire quando Gesù poi nel Vangelo compie dei miracoli e le stravolge un po'. Vediamo che la forza di gravità, quando cammina sulle acque, sparisce, a un certo punto non c'è più. Vediamo che crea, genera pani, pesci. Vediamo che risana malattie, trasforma l'acqua in vino. Questo è un bel miracolo. E soprattutto è risuscitato, ha sconfitto la morte. Lui è sopra ogni singolo aspetto della natura terrestre e celeste. E cominciamo al versetto 19 ad analizzare questo passo, e dice: poiché è piaciuto al Padre. Con questa espressione, è piaciuto al Padre, vediamo questa relazione tra Padre e Figlio, tra Dio e Gesù. Cosa è piaciuto? È piaciuto a Dio di far abitare in Lui, in Gesù Cristo, cioè l'immagine del Dio invisibile, tutta la pienezza. Un termine, questo della pienezza, che in buona sostanza ribadisce il concetto che Gesù è davvero Dio. Io personalmente considero il versetto 19 proprio come l'apice del discorso di Paolo nella sua esposizione dottrinale di Gesù ai Colossesi. Ma facciamo un passo indietro. Questo versetto comincia con un poiché e ci dà, per racchiudere un'informazione precisa, tutto quello che è stato detto finora, in precedenza, relativamente a Gesù, fa parte del piano di Dio di far abitare, cioè risiedere in Cristo tutta la pienezza. Gli scorsi giorni c'è stato un po' di dibattito tra noi studenti e ho chiesto a Nicolò: mi dà la definizione di pienezza? E lui mi ha risposto in due parole: Dio 100%, 100% Dio. E questa cosa mi è piaciuta molto. Tutta la pienezza. Spurgeon dà questa bella definizione e dice così: sono due parole potenti, pienezza, una parola in sé sostanziale, comprensiva, espressiva, e poi c'è tutto, una piccola grande parola che racchiude ogni cosa. Quando sono combinate insieme nell'espressione tutta la pienezza, abbiamo davanti a noi una ricchezza, un significato superlativo, davvero superlativo. Nel termine abita, questo termine significa letteralmente abitare durevolmente, ci dà ancora un'altra informazione. Gesù è Dio al 100%, non solo, ma lo è da sempre. Non c'è stato un momento in cui Gesù non è stato 100% Dio. Non è qualcosa che a un certo punto è stato trasmesso da Dio a Gesù perché ha detto vai sulla terra perché l'uomo ha combinato un bel macello, peccato, e dobbiamo correre ai ripari. Come dire, Gesù non è stato un supereroe a tempo determinato, in cui per un momento ha ricevuto dei superpoteri. Gesù è permanentemente Dio, da eternità in eternità. Sappiamo che prima di Gesù sono arrivati altre persone da Dio, profeti, altri uomini di Dio, che annunciavano Gesù, ma non erano Dio. Mosè, Elia, Giovanni Battista. Dio in Gesù ha trovato il suo pieno compiacimento e ha determinato che in lui abitasse tutta la sua immagine. Ci sono altri passi che parlano proprio del compiacimento di Dio verso il suo figlio. Li troviamo in Matteo 3,17, li leggerò io, che dice così: ed ecco una voce dei cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ci ricordiamo qual era questo episodio. Ancora Matteo 17,5, durante la trasfigurazione: mentre gli parlava ancora, una nuvola luminosa gli coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. In seconda Pietro troviamo la testimonianza diretta di chi c'era durante la trasfigurazione, cioè Pietro, dice, da aggiungere qualche dettaglio in più: egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questi è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Gesù in definitiva è stato ampiamente e assolutamente approvato da Dio nel suo ruolo. Poi vedremo in Colossesi 2, nel secondo capitolo, dove si parla della pienezza della Deità. Paolo ribadisce ancora meglio questo concetto. Ora che abbiamo fatto tutta questa teologia, abbiamo queste nozioni, facciamo qualche considerazione. E studiando questi passi ho pensato a quante volte oggi leggo, vedo, ascolto di un Gesù sminuito, relegato a quando va bene a un bambolotto in una mangiatoia a Natale. Tra l'altro mi è venuto in mente che ad Arenzano, dove i genitori di Federica hanno una casa, il santo padrono è il Gesù bambin di Praga, il bambin Gesù di Praga, che è questo bambolotto che guarda il mare, che fa anche un po', inchiude anche un po' di ansia. Oppure è legato su un crocifisso, un cadavere perennemente appeso ad una croce, una sorta di figura angelica veloce in qualche film pseudo-cristiano, oppure in qualche quadro del Sacro Cuore di Gesù. Non so se avete mai visto questo Gesù sempre un po' in estasi. Chi è abitato al sud, ha visitato le case del sud, ci sono tante case, ma vedo che Marina ride. Oppure, peggio, bestemmiato, un Gesù denigrato, insultato, sento tutti i giorni, accostato a situazioni teatrali, Gesù superstar, Jesus Christ superstar, niente più di quello. Alcune religioni lo riconoscono come profeta, ma è solo quello, punto e basta, un profeta alla stregua di qualcun altro. I Beatles dicevano che sarebbero diventati più famosi di Gesù, che il mondo si sarebbe ricordato più di loro che di Gesù. In realtà due dei Beatles sono già morti e gli altri non se la passano benissimo, quindi penso che non avevano ragione. Cosa faremo dopo aver studiato questi passi? Avremo una visione più chiara di chi è Gesù? Forse avremo qualche nozione in più? Ci sarà più chiaro qualcosa, qualche dettaglio teologico in più? Ecco, quello che penso che dobbiamo stare attenti a non rimanere troppo teorici, accademici in quello che studiamo. Facciamo scendere nel nostro cuore queste verità stupende del nostro Signore Gesù. Forse cambierà anche il nostro atteggiamento di riconoscenza verso colui che veramente è Dio al 100%. Sentiamolo questo privilegio di avere con noi un simile Salvatore. Io personalmente sono geloso di Gesù. Provo questa senso di rabbia quando sento il nome di Gesù bestemmiato, quando ridotto a un comune mortale, a qualcuno che non è sicuramente quello che leggiamo qui. Tutto ciò che ci serve, la pienezza, è in Gesù Cristo solamente. La pienezza non è in una chiesa, non è in una classe religiosa, non è in un edificio, non è sicuramente in qualcosa di magico che avviene durante un sacramento, non è nei santi, nei guru, nei leader di chiesa, nei predicatori, non è nella buona riuscita di un programma evangelistico, non è in una denominazione. Capire chi è Gesù è fondamentale per avere una giusta percezione di come noi possiamo avvicinarci a Dio in maniera corretta per piacere di più. Andiamo al versetto 20. Tutta la pienezza in Gesù ha uno scopo preciso e direi grandioso: riconciliare. Se c'è qualcosa da riconciliare, è evidente che c'è stato un problema, c'è stata una separazione, un allontanamento, uno strappo. Tutta la creazione celeste e terrestre è stata impattata dal peccato. Sappiamo che c'è stata una ribellione sulla terra e nel cielo. Sappiamo com'è finita anche. Da quel giorno nulla più è stato come prima. E intorno a noi vediamo gli effetti disastrosi di quella caduta, dell'avvento del peccato nel mondo. Ultimamente sto vivendo delle situazioni abbastanza difficili in famiglia, che sono proprio delle cose drammatiche, dove la riconciliazione sembra qualcosa di così lontano e è un'utopia, che ammetto di perdere la speranza a volte. Sono tentativi umani di riconciliare che spesso finiscono per peggiorare delle situazioni e provocano un'ulteriore degenerazione della separazione. Eppure Gesù, al contrario, ci dà speranza. C'è quel sangue versato sulla croce e per mezzo di quel sangue le cose sulla terra e nel cielo sono riconciliate con Dio. Paolo dice una piccola frase, in lui dico, enfatizza questa cosa. E ho riflettuto un po', perché ha avuto bisogno di scrivere in lui dico? Non ci possono essere dubbi su chi sia l'unico che possa davvero compiere quest'opera. Non ci sono altri mediatori. Non abbiamo nessun altro che poteva svolgere il compito di riconciliatore. La speranza dei Colossesi, e anche la nostra, è in quella vita che aspettiamo, che ci attende nei luoghi celesti, da esseri pienamente riconciliati assieme a tutte le altre creature, alle creature angeliche. Sappiamo che con gli angeli canteremo, credo che abbiamo anche qualche canto che ne parla. E direi che è una bellissima visione per la nostra eternità. Mi piace anche notare il fatto che non è Dio a riconciliarsi le persone, ad abbassarsi al livello delle persone, come dire, scendendo a compromesso con una creatura decaduta come l'uomo. Ma Dio riconcilia l'uomo con sé, lo porta ad un livello superiore. Dio non ha cercato di mettere a posto le cose in maniera terrena, ma ha scelto di mettersi in gioco direttamente, intervenendo personalmente, radicalmente, nella storia. Qualche altra considerazione? Quante volte cerco di presentare, ahimè, un Dio molto soft, delicato, un Dio che non dà fastidio. Quando voglio evangelizzare, cerco un po' di salvare capre e cavoli. Voglio presentare Dio, ma non voglio neanche essere troppo diretto. E faccio proprio questo, abbasso Dio ad un livello blando, più umano, un po' meno fuoco consumante, un fuocherello. Un Dio meno perentorio, meno intransigente. D'altronde è Dio amore, no? Dio quel papà buono che non vede l'ora di farti del bene, perché tu sei speciale. Dio fa tutto per l'uomo, l'uomo è al centro, tutto intorno a te, diceva, credo, la pubblicità della Vodafone, tutto intorno a te. In realtà quello che dovremmo presentare è un Dio che si compiace nella figura di Gesù Cristo, ed è in lui soltanto che noi siamo vincitori sulla morte e sul peccato. In lui soltanto siamo riconciliati, in lui soltanto abbiamo una speranza celeste che ci attende. Dio quindi è il centro, non l'uomo. Forse dovremmo ricordarcelo quando presentiamo l'Evangelo. I versetti 21 e 22 vediamo un bel una bella esposizione di Paolo, e c'è una congiunzione con quello che ho detto fino adesso, esordisce con anche voi, versetto 21, anche voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Paolo, abbiamo detto, crea una connessione e sviluppa subito il concetto che ha appena esposto e lo applica alla realtà dei Colossesi. Direi che questo è anche facilmente applicabile un po' alle nostre storie, a cosa eravamo noi, quello che è un po' successo a noi, che noi eravamo gentili, vabbè, poi sono un gentile per eccellenza, però ci siamo capiti. Paolo inizia un po' con un excursus storico sui Colossesi. Un tempo eravate estranei, questa parola estranei è proprio, è alieno, che sono da cercare, significa proprio appartenere a un altro padrone, proprio facciate parte di un altro tipo di persone. Eravate nemici, per natura figli d'ira, come direbbe, come dirà Paolo. La loro mente e il loro cuore erano malvagi e di conseguenza la conseguenza di tutto questo era opere malvagie. Paolo in Efesini 2:12, lo leggo io, dice così: ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Quindi i Colossesi erano in qualche modo doppiamente lontani da Dio, non erano giudei, vivevano da alieni, da estranei, era davvero un popolo senza speranza se non fosse arrivato l'Evangelo. Versetto 22, ora, quindi un tempo eravate estranei, ora riconciliazione. È un concetto che in questo passo torna davvero trionfante. Dio ha operato una riconciliazione attraverso il corpo di Cristo, la sua carne, per far comparire questi uomini, queste donne, questi credenti che ora appartengono alla Chiesa, cioè al corpo di Cristo, in che maniera? Santi, senza colpa, irreprensibili. Qui c'è proprio un'accezione di giuridicamente perfetti. Non avevano più conto in sospeso con la legge. Sappiamo dall'intera scrittura, da tutta la rivelazione di Dio con la scrittura, che non è possibile apparire davanti a Dio impuri. Tutto il Vecchio Testamento, in questi giorni sto leggendo di nuovo, quanto bisognava essere attenti quando ci si presentava davanti a Dio, nel minimo dettaglio, il Pentateuco ce ne parla ampiamente, e ci fa capire bene quanto Dio è santo e quanto è impuro l'uomo. Dio non può tollerare nemmeno la più piccola macchia di peccato. Eppure tutta quella sporcizia è stata caricata interamente su Gesù, sul Figlio di Dio nel quale Lui ha riposto, nel quale si è compiaciuto e ha fatto abitare tutta la pienezza. Solo un Gesù pienamente Dio poteva rimettere a posto le cose tra Dio e l'uomo. Paolo sta facendo fino a qui una esposizione dottrinale su Gesù per ribadire un concetto fondamentale. Se Gesù non fosse stato il vero Dio, Dio al 100%, allora non ci sarebbe stato davvero nulla da fare per la salvezza dell'uomo. Un Gesù diverso minerebbe tutte le certezze della nostra fede. Gesù è pienamente Dio, Gesù è venuto nel mondo, che abbiamo imparato, ha creato con il potere della sua parola, anche qui abbiamo il canto, se non mi ricordo male, è nato in una mangiatoia, è cresciuto come un falegname, ha camminato come un vero uomo, la scrittura dice, ha abitato un tempo fra noi, pieno di grazia e verità, ha compiuto l'opera sulla croce, è risuscitato, primizia della morte. Gloria a Dio per Gesù. La scorsa volta Paolo Vinci, ma anche Keith prima, ha accennato che qual era il tipo di pericolo che correvano i Colossesi. Paolo l'Apostolo, attraverso questi primi versi della lettera sta gettando delle basi dottrinali per mettere in guardia i Colossesi di un pericolo veramente grosso che correvano. Lo fa lui usa questo metodo, l'ha detto anche Saverio domenica, un po' con tutte le epistole, getta una base dottrinale e poi passa al dunque. Da poco sto studiando la storia del cristianesimo ed è interessante vedere come Satana ha cercato di ostacolare l'Evangelo da sempre. In ogni modo, prima col legalismo farisaico, poi la persecuzione, ma in maniera più sottile, e temo anche, credo, forse con anche molti più risultati, introducendo delle mezze verità che noi abbiamo imparato a chiamare molto più esplicitamente eresie. E cosa fa? Le ha insinuate nella Chiesa pian piano. La cultura dei Colossesi sappiamo che era interessata, era un po' pregna di filosofia ellenista, filosofia greca, tra questi spiccava lo gnosticismo, ripetiamo per l'ennesima volta, che dava l'idea di un Gesù che non era proprio Dio e neanche proprio uomo, una via di mezzo che toglieva in pratica tutta la pienezza che Dio aveva riposto su Gesù. Quindi Paolo prepara questa strada per avvisare questa chiesa del pericolo che correvano e che probabilmente le avrebbe fatti anche vacillare sulla loro buona condotta fino a quel momento e probabilmente anche della loro fede. Andiamo all'ultimo versetto. Paolo dà un messaggio abbastanza chiaro. Quelli che sono davvero riconciliati devono davvero perseverare. Continuare ad avere fede nella verità senza che nessuno possa smuovervi dalla speranza celeste del Vangelo che avevano ascoltato e al quale avevano creduto. È fondamentale per i cristiani nati di nuovo avere una sana condotta spirituale, anche se non siamo salvati per la nostra sana condotta spirituale. Siamo salvati perché Cristo ha compiuto quest'opera e l'ha fatto dalla A alla Z. E questo è solamente nelle mani e per i meriti di Gesù. Il Vangelo è predicato ad ogni creatura sotto il cielo, che è una forma retorica per indicare che l'Evangelo è universalmente predicato. E cosa fa l'Evangelo? Come è successo ai Colossesi? È arrivato, è stato ascoltato, l'hanno accettato e produce una speranza di una vita eterna nei luoghi celesti. A chi è stato affidato questo messaggio? Paolo si definisce proprio alla fine di questo, del versetto 23, come il ministro. Quindi è stato affidato, sappiamo, a Epafra, a Paolo, poi direi a Orazio, a Paolo Vinci, a Paolo Di Nunzio, a Chita, a Deborah, a Pamina, a Davide. Siamo tutti come l'Apostolo, servitori e ministri di Dio. Oggi credo che portiamo a casa, almeno per me, una visione, una percezione di Gesù più ampia, più profonda, e mi fa capire ancora di più quanto valga la pena spendere la vita per Lui. Posso davvero gioire perché Gesù, il 100% Dio, si è preso l'ira che il Padre doveva invece riversare su di noi. E quell'ira è stata, l'ira di Dio è stata soddisfatta. Il canto che canteremo tra poco parla proprio di questo. Forse da oggi, da quando studiamo di più la divinità di Gesù, la piena divinità di Gesù, applicheremo una predicazione più potente, più determinata, avremo forse più rispetto per il prezzo che ha pagato Gesù e quanto gli è costato. Grazie Dio per esserti compiaciuto pienamente nel tuo figlio Gesù e grazie Signore perché anche se non capisco fino in fondo il prezzo che hai pagato, so che ora sono libero dal peccato e che sono riconciliato al Padre. Amen.